www.redijo.it e la storia continua. Mezzo litro a testa. Di fronte a questa importante e caratteristica specializzazione della produzione del cenobio, viene naturale chiedersi quanto bevessero questi religiosi e quale luogo rivestisse il vino nella loro alimentazione. A simili domande è generalmente molto difficile dare delle risposte certe per il periodo medievale, ma ciò non toglie che dai documenti si possono ricavare indicazioni che consentono di far luce su svariati aspetti della questione. Di solito il vino non era mai bevuto puro, ma veniva miscelato con acqua, miele, spezie o sostanze aromatiche in modo da renderlo una bevanda gradevole, dal sapore mutevole adatta alle differenti circostanze in cui era assunta. Il problema della conservazione, poi, era risolto attraverso la cottura del mosto o la bollitura del vino, cioè mediante un processo di pastorizzazione che consentiva di eliminare parte della flora batterica rendendolo più resistente al prodotto nel tempo. Un metodo che poteva essere utilizzato anche per ravvivare i vini dell'annata precedente, giunti ormai a piena maturazione e con scarse possibilità di resistere ancora in buono stato. Certo è che il vino, con le sue numerose possibilità di impiego alimentare, religiosa, caritativa, farmacologica, era un elemento centrale e insostituibile, paragonabile forse soltanto alla farina per panificare. Un documento dei primi mesi del 1300 ci informa che per quell'anno, nonostante le condizioni di indigenza in cui versava la comunità monastica, composta da una ventina di suore, il fabbisogno di vino era stimato in una ventina di carri, circa 120 ettolitri. Ora, tenendo conto del numero delle monache e delle diverse destinazioni del vino, anche se non sappiamo quanto fosse numerosa la famiglia monastica, si può ipotizzare che tale quantità di fermentato consentisse consumi giornalieri di poco superiori al mezzo litro, corrispondente a una emina, per ogni religiosa, in piena coerenza, cioè con quanto stabilito nel capitolo 40 della regola benedettina. E le libagioni erano sacrosante. A Santa Giulia, però, il vino appare in posizione non secondaria, anche in uno dei momenti più intensi dell'anno liturgico, quando la sera del Giovedì Santo le monache ripetevano il gesto evangelico della lavanda dei piedi. Infatti, preparata la cucina dell'acqua calda, questa veniva portata con un bacile dalle professe all'ingresso del chiostro centrale, dove aveva inizio il rito sacro con canto dei salmi. La badessa allora si chinava a lavare i piedi delle monache, cominciando dalla più anziana fino alla più giovane secondo l'ordine monastico. Poi le asciugava e li baciava. Venivano quindi chiamati i chierici della canonica di San Daniele, che entravano nel chiostro rivestiti di paramenti sacri, con le fiaccole e i ceri accesi, l'incenso e l'acqua santa. Il sacerdote leggeva il brano del Vangelo con la narrazione del gesto compiuto dal Signore, vedi Giovanni 13, dall'1 al 6, e subito dopo tutti insieme si recavano in processione al refettorio, dove veniva commentato il brano appena letto. L'ambiente era preparato sobriamente con tre lunghi tavoli ricoperti di tovaglie bianche, finemente ricamate, intorno alle quali le religiose prendevano posto in modo solito. La badessa allora faceva portare due brocche di vetro contenenti l'una una potione con acqua e miele, l'altra del vino puro con color vermiglio come il sangue del Salvatore. Poi, aiutata dalla priora e da un'altra suora anziana, versava le due bevande nei bicchieri delle consorelle, che le baciavano la mano quando mesceva loro il vino. Questo rito spiega il rituale liturgico del cenobio ed era compiuto in onore e sull'esempio del Signore, il quale disse a Pietro: «Se non laverò i tuoi piedi, tu non avrai parte con me». Giovanni 13,8. In questo particolare contesto, il vino e l'acqua diventavano dunque un segno di umiltà e servivano a tenere viva la memoria dei gesti santi, ma erano pure un'occasione per rimarcare la sacralità di ambienti, come il refettorio o la cucina, strettamente legati alla vita quotidiana, destinati all'alimentazione e a funzioni materiali di per sé meno elevate della prassi claustrale, sublimandoli nella perenne azione liturgica celebrata dalle monache nella chiesa abbaziale, lungo i silenziosi chiostri e i numerosi oratori sacri che scandivano lo spazio e il tempo all'interno dell'antico cenobio femminile. www.redigio.it e la storia continua.